Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, con i colleghi che mi hanno preceduto, ma in realtà l'ho fatto capire anche al Vate Latini, mi sembra di rivivere delle situazioni dello scorso anno, no? Quando la Juventus era impegnata in Champions League, però poi si parlava del futuro dell'allenatore, il casting, eccetera, e quindi purtroppo si stanno rivivendo quei momenti lì. Ora la situazione sarebbe questa, provvisoria ovviamente, per il momento Tudor non si tocca, per il momento. È chiaro che se perdi 8-0 in casa del Real Madrid, cosa che spero non avvenga, precipita tutto immediatamente. Sostanzialmente sarebbe domenica contro la Lazio, fischio d'inizio 20:45, posticipo serale dell'ottava giornata. Ricordiamoci che la Juventus alla settima giornata rischia di cambiare l'allenatore, settima barra ottava giornata, cosa antistorica per quanto riguarda il club bianconero, ma è antistorica un po' tutto, ragazzi, perché noi analizziamo la partita di ieri, analizziamo giustamente questa stagione, però io alla fine, sarà una deformazione professionale, vado a fare una sintesi. La Juventus, mettiamocelo in testa, rassegniamoci. La Juventus, ma lo dico già da qualche anno, ha cambiato status, ok? Non c'è più la Juventus di una volta che non solo vinceva tutto, ma era inarrivabile sotto ogni aspetto. Adesso purtroppo non è più così, ragazzi, perché vi ricordo che dall'ultimo scudetto targato Sarri, eravamo nel 2020, ok? 2020 targato Sarri, c'è stata una serie di cambiamenti clamorosi, cioè quattro allenatori e ora rischi di averne 5 in 5 anni, due società diverse, adesso a novembre ci sarà il terzo assetto societario, cioè se non c'è stabilità intanto a livello proprio dirigenziale, quindi societario, è difficile che poi ci sia stabilità sotto il profilo della squadra. Aggiungo che Tudor, ahimè, è stata una terza scelta, io questo va ricordato, altrimenti rischiamo di andare fuori strada mentre facciamo l'analisi del momento di Tudor. Detto questo, ok, viene confermato, fiducia a Tudor e appoggio a Tudor, ci mancherebbe altro, però poi la società deve fare delle analisi, delle riflessioni inevitabili, perché ve l'ho detto, se comincia ad annusare area di non qualificazione alla Champions League, voi dite ma siamo solo alla settima, ho capito, ma avete visto dei progressi della Juventus? Io no, purtroppo. Io ho visto un'involuzione continua. Lascio perdere il mondiale per club, per carità, è una competizione. Io prendo il Tudor che è arrivato alla Continassa. 9 partite di campionato, ad oggi c'è stata un'involuzione clamorosa. Aggiungo che non ho certezze, però mi sembra palese che ci sia qualche attrito, qualche divergenza con Comolli. E mi spiego. Si è un po' sottaciuto sulla frase di Tudor. La partita di ieri, ragazzi, poi scrivete quello che volete, nel senso di futuro, di poi faremo anche possibili nomi. Peraltro mi è arrivato un messaggio oggi sul fronte allenatori che tra poco vi dirò. La Juventus ha avuto un'involuzione continua e, dicevo, qualche, non screzio, però divergenza c'è. È stata un po' sottaciuta la risposta di Tudor alla vigilia del match contro il Como, quando, parlandogli di Fabregas, una domanda che gli hanno fatto, lui ha detto Fabregas però può scegliere i calciatori. Ora, un po' di conferenze l'ho seguita nel corso della mia carriera, è una frecciatina, un segnale, no, sicuramente rivolto alla società, come a dire, io però i calciatori non li ho scelti, tant'è che questo mercato alla fine deve essere per forza messo sul banco degli imputati, perché l'unico colpevole non c'è un unico colpevole, cioè Tudor, che poi alla fine probabilmente pagherà lui, perché succede così nelle società. Vi ricordate i tempi del grande Milan di Arrigo Sacchi? Dopo qualche anno di vittorie, di successi, i calciatori erano stremati per gli allenamenti, per un certo modo di giocare, e una delegazione di calciatori capitanata da Baresi, non uno qualsiasi, andò da Berlusconi e gli disse: caro presidente, noi non ce la facciamo più, o lui o noi. È chiaro che Berlusconi avrebbe voluto continuare con Sacchi, ma non potevamo andare a casa, 20-18, non so di quanto fosse la rosa allora del Milan, a casa. E quindi alla fine, secondo me, pagherà solo Tudor, che non è l'unico colpevole. Ritorniamo al mercato. Di questi calciatori che sono stati acquistati, qual è veramente da Juve? Ce n'è uno da Juve realmente? Al momento a me non sembrerebbe, oppure sono dei giocatori funzionali al gioco di Tudor? Seconda domanda, non ne sono certo, anzi ho qualche dubbio che lo siano, perché questo è il punto. Zegrova è un capitolo a parte, perché quando fu acquistato fu il primo a dire, certo, ha avuto un infortunio importante, operato di pubalgia, la pubalgia è una patologia subdola che ti massacra, ti fa star bene, poi magari ti rifermi, però io mi ricordo che ho sempre detto, immagino che abbiano fatto dei controlli eccetera eccetera, siano sicuri. Ora Zegrova si è riunito di nuovo in gruppo, probabilmente verrà convocato, però ha saltato due partite, ha fatto solo 20 minuti con la nazionale, quindi ci sono tanti dubbi. Sugli altri invece c'è il discorso qualità a livello. Io non lo so se David valga, in Francia ha fatto tanti gol, in Francia però Openda che calciatore è? Non solo il livello, anche dal punto di vista del gioco. Eppure bisogna dire che Tudor, a gran richiesta, eppure questo è un altro aspetto, siccome lui è molto integralista, il fatto che abbia cambiato difesa a 4, a parte poi non si è capito nulla, prima 4-2-3-1, poi è ridiventato alla fine per la disperazione 4-2-4, ma era troppo tardi, ma a prescindere dal ruolo, la costante, la cosa che accomuna tutte le partite della Juventus è la confusione tattica, perché tu puoi schierare i numeri, no? 4-2-3-1, 3-4-2-1, però se poi non riesci a interpretarli bene, puoi fare qualsiasi modulo che alla fine rischi di perdere, perché questo è il punto. Lì a Como si è vista una squadra, che appunto è quella l'Ariana, che correva, era ben delineata contro... Non so nemmeno come definirla, perché la Juventus non ha un'identità, e questo è grave. Siamo a ottobre inoltrato, è grave che ancora non, la squadra non abbia una sua precisa identità, che non significa essere rigida, io lo ripeto 200 volte, significa però avere un minimo di, no, di progetto tattico iniziale, perché se ogni volta ricambi evidentemente è sbagliato all'inizio, ok? I cambi, oltre che anche sotto il profilo dei tempi, no? I cambi, quando, se li fa troppo tardi, sono quasi inutili. Questo è un po' il punto. Eppure alla fine non è andata nemmeno malissimo la Juventus rispetto ad altre partite, per fortuna, dite voi, 2-0 soltanto, però purtroppo il Como ha dimostrato di essere più forte della stessa Juventus. Io non sono d'accordo con chi dice che Nico Paz abbia vinto la sfida con il Diz. Certo, un assist, un gol, alla fine ha vinto lui, no? Era la sfida dei famosi numeri 10, due giovani più, tra i più, diciamo così, talentuosi del nostro campionato. Il Diz secondo me è l'unico che qualcosina ha fatto insieme a Conceição, che poi a un certo punto si è incaponito con i dribbling e cadeva, perché secondo me poi quando comincia a perdere va un po' fuori, però erano gli unici due che davano qualcosina, il Diz con la sua luce solita e Conceição qualche dribbling, ripeto, nel secondo tempo no, e si è rivisto almeno qualche affondo, diciamo così, di Thuram. Per il resto nulla. Purtroppo anche i gol presi, situazione un po' imbarazzante sotto il profilo della tenuta e della fase difensiva, no? Quindi fase difensiva che non funziona, produzione offensiva siamo tra gli ultimi, delle big siamo l'ultima come produzione offensiva, ok? Invece dovrebbe essere un attacco, abbiamo detto dopo il mercato, la Juventus finalmente a 4-5, lo stesso Tudor, posso cambiare, posso variare, però alla fine ormai non gioca più Vlahovic titolare. Io non so, qualcuno dice che sia un'imposizione dall'alto, può darsi perché andrà via, però la Juventus adesso gli serve vincere, la Juventus si deve qualificare per la Champions League. Quindi credo che Tudor debba essere lasciato libero di fare le sue scelte, perché qualche dubbio sotto questo aspetto io onestamente ce l'ho sul fatto, ma come, lui che stimava Vlahovic, addirittura anni fa disse che era il più forte centravanti della Serie A, migliore ancora di Osimhen, perché gli fecero questo confronto e poi all'improvviso lo accantona, mi sembra un po' strano. Quindi ci sono anche queste, io ho l'impressione che Tudor non sia un uomo solo al comando, perché la squadra sta con lui, a differenza per esempio di Motta, che a un certo punto non parlava più con nessuno, non parlava con nessuno, non c'era proprio feeling con i calciatori. Credo che i calciatori stiano con lui, ma non riescono a dare quello che lui vuole. Ma lui lo sa quello che vuole, domanda dal, veramente sotto il profilo tecnico-tattico. Questo è un po' il punto del discorso. Ormai l'abbiamo capito nelle ultime conferenze, tra l'altro anche ieri nel post gara, due o tre risposte quando gli fanno le domande lecite di qualsiasi collega, lui un po' piccato, prima non era così. È una persona intelligente, ha capito, è consapevole del fatto che la sua panchina stia scricchiolando. Io non so se gli abbiano già detto qualcosa, ma legge anche lui, percepisce anche lui, e quindi staremo a vedere. Situazione invece casting, perché di questo forse parliamo. Avevamo detto di Spalletti, ora Modestò, sapete che ha lavorato nel Monza, anche con Palladino pare ci sia stata questa cena, e sembra che sia il candidato di Modestò, che forse corrisponde anche al candidato di Comolli, mi verrebbe da pensare. Ma oggi mi è arrivato un messaggio e mi hanno detto: occhio, perché Chiellini starebbe sponsorizzando, e non sarebbe una novità perché lo ha fatto già nel post Motta, starebbe sponsorizzando Mancini. Ci sono, diciamo così, due aspetti da valutare rispetto ai nomi che abbiamo fatto, no? Palladino è chiaro che accetterebbe anche un contratto a giugno, no? Cosa gli proporrebbe evidentemente la Juventus, costerebbe molto meno. Mancini già era un candidato di Giuntoli, magari sotto la stessa sponsorizzazione di Chiellini nel post Motta, ma ricorderete che Mancio chiese 3 anni subito, e alla fine Elkan gli hanno sottoposto questa richiesta, ha detto no, arrivederci, grazie, se vuoi fino a giugno, e poi ovviamente con che ne so, l'obbligo di confermarti un anno nel caso di qualificazione, cosa che farebbero a un allenatore come Palladino. Qualcuno dice, ma se dobbiamo prendere Palladino, perché non ci teniamo Tudor? Perché Tudor, siamo sicuri che ormai, io non so cos'altro possa dare a questa squadra, non riesco a capire quale possa essere la svolta, perché ogni partita, diciamo, oppure ogni settimana, 3 partite sarà un trittico fondamentale per capire, io stesso lo dico, quali possano essere le ambizioni della Juventus, cosa potrà fare da grande la Juventus puntualmente. Non solo, cioè, dovevamo interrompere la serie di pareggi, l'abbiamo fatto, però con una sconfitta e anche brutta contro un Como che si è dimostrato, ripeto, più forte. Quindi questi 3 sarebbero i nomi. Attenzione, io ho scritto outsider, ricordiamoci che la Juventus ha in busta paga ancora Thiago Motta. Io non credo che la Juventus faccia una cosa del genere, però insomma qualcuno dice l'estrema proprio razio potrebbe essere Thiago Motta, se non si trova d'accordo con nessuno. Però convenite con me che se la Juventus chiamasse Palladino, secondo me il giorno dopo, anzi un'ora dopo, Palladino sarebbe già la continassa. Staremo a vedere. Nel frattempo mercoledì si gioca, anche con i tempi, se la Juventus volesse non farebbe in tempo, e non sarebbe secondo me nemmeno il massimo, no? Decidere adesso. Quindi con il Real Madrid non ci si aspetta che possa essere la gara per capire se può restare Tudor, ma ci mancherebbe altro, perché è plausibile che si perda. Però quantomeno magari ci aspettiamo una reazione, se non altro a livello emotivo. Poi ovviamente ci sta che puoi perdere in casa Real Madrid, mentre credo io personalmente, qualcuno dice no, aspettano dopo il Torino eccetera, io credo personalmente che sarà decisiva la sfida di domenica contro la Lazio, perché una mancata vittoria ti allontanerebbe ulteriormente dalla zona Champions, in una situazione già di per sé precaria dello stesso Tudor. Sono arrivati già tanti messaggi, vi ringrazio. Calma e sangue freddo, educazione, rispetto, confronto, ognuno ha le proprie idee, come sempre del resto. Vai Gabri.
Ragazzi, io non so veramente cosa pensare. A volte mi sembra che Tudor si metta nei casini da solo. Cioè, ieri voleva fare questa pseudo difesa a 4 che poi è stata ritrattata, ha giocato a metà a 4, metà no. Però se tu prima giocavi con 3 difensori e 2 quarti un po' più avanti, adesso i 2 terzini li fanno quelli che prima ti facevano i quarti, che sono abituati a difendere 10 metri più avanti, è difficile poi trovarti nell'uno contro uno quando stai vicino l'area, che un passo è un tiro in porta. Cioè, non è la stessa cosa. In questa fase un allenatore come Lippi, come Capello, chiunque sia, avrebbe fatto la difesa a 4, ma con a destra Calulu, a sinistra Kelly, che è un braccetto terzino, difensore centrale Rugani, e Gatti, e poi gli altri a centrocampo facevano quello che gli pare. Cambia solo le schiere a centrocampo, ma non terzino. Con i due che facevano i quarti, adesso ti fanno i terzini, ma non è la stessa cosa. Ciao Davide da Roccasecca.
Davide, io capisco la tua analisi, le tue prospettive, diciamo, tecnico-tattiche. Secondo me ormai siamo andati quasi oltre a questo discorso, e quindi ormai si tratta di capire se sia opportuno o meno mandare via Tudor, perché ormai abbiamo visto che tatticamente questa squadra non decolla, e quindi purtroppo la società a un certo punto dovrà fare delle riflessioni, che sta già facendo da diversi giorni. Tu hai detto difesa a 4, ieri un po' anche provato, è andato male lo stesso il primo gol, non si può prendere in Serie A, fermo restando il cross, per carità, bello di Nico Pazzi eccetera, però non, col gol non si può prendere, così come, e poi per ora la situazione è quasi degenerata, lo stesso Gambiaso non è riuscito, ma ci mancherebbe altro, per carità, è forte, a contrastare Nico Passen in occasione del secondo gol, peraltro molto molto bello. Vai Gabri.
Quindi sono Paolo da Ferrara.
Ciao.
Io chiederei una cosa alla società.
Vai.
Se c'è una società, mi auguro di sì, con Molle mi piace molto, però anche lui ha le sue pecche. Non mandate Tudor in conferenza, per piacere, fa solo figuracce, e poi soprattutto dice se la prende con gli allenatori avversari. E Fabregas giustamente gli ha risposto a muso duro, si è fatto riprendere anche da Fabregas, che io lo considero il guaglio dei poveri, mette il naso in casa d'altri, non mandatelo in conferenza, cioè, non, lui la comunicazione, lui non sa neanche che cos'è, non fateglielo fare, mandate un dirigente, mandate qualcun altro, ma non fateglielo fare. Per quanto riguarda la partita, stendo un velo pietoso, siamo stati di un'inconsistenza cosmica, veramente una figuraccia. Per quanto riguarda Madrid, mi auguro, come dici tu, di non prendere un'imbarcata, perché sarebbe andare a Roma con un'imbarcata, sarebbe la fine di tutto. Io cambierei adesso, non mi interessa chi cambierei adesso, prenderei Spalletti tutta la vita, anche perché Spalletti è un allenatore, non abbiamo bisogno, sì è Juventino dentro Tudor, ma non ha bisogno di Juventini dentro, è bisogno di allenatori da Juventus, secondo me. Ti ringrazio e forza di sempre.
Grazie a te. Rispetto al discorso comunicativo, sì, secondo me ormai Tudor è entrato in un tunnel di confusione, innanzitutto tecnico-tattica, lo è sempre stato, o meglio non è mai uscito da questo tunnel, e anche sotto il profilo comunicativo, l'ho detto anche prima, no? Per esempio perché poi bisogna analizzarle le conferenze, durante la conferenza stampa di presentazione ha detto tutti i nazionali sono tornati a posto, dopo un po' Zegrova è out, ma come, se sono tornati Zegrova, ha giocato in nazionale, vabbè, comunque può essere sfuggito, così come secondo me perché devi tirare in ballo gli altri allenatori, giustamente Fabregas gli ha detto caro Tudor, tu alleni la Juventus e devi vincere, il mio qui a Como è un altro mestiere rispetto al tuo, ma non perché Tudor, perché tu sei sulla panchina della Juventus. Purtroppo lui ormai credo che sia in confusione totale, e mi dispiace, però bisogna essere onesti ed essere oggettivi nel valutare e nel analizzare le cose. Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze. Abbiamo sempre detto che Tudor ama la Juve, ma quando siamo pronti al sacrificio, anche a fare un passo indietro. Tudor non sacrifica neanche le sue idee per il bene della squadra, e questo non è amore. Purtroppo dobbiamo renderci conto che uno dei tanti che sono passati di qua, e come tali dobbiamo trattarlo. Mi dispiace, ma deluso. Passo indietro tatticamente, in realtà come lo ha fatto, non so se indotto dall'alto, però lo ha fatto, è andata male lo stesso, perché ripeto, mi pare di capire che qualsiasi modulo tattico adotti, cioè una cosa che accomuna tutte le partite della Juventus, anche quelle vinte, ribaltate, pareggiate, 4-4, 4-3, e io vi avevo già detto contro l'Inter, attenzione, siamo contenti, abbiamo raggiunto l'orgasmo calcistico vincendo così contro l'Inter, ma campanello d'allarme, troppi gol presi in quel modo, squadra troppo bassa eccetera. Poi col Borussia Dortmund, ok, contenti, abbiamo raggiunto il pareggio, ma attenzione, 4 gol presi, cioè in una settimana, mi ricordo, è preso 3 più 4 più 1, 8 gol in una settimana. Allegri, quando vinceva gli scudetti, li prendeva in un anno forse, no? Ma non solo Allegri, anche l'anno scorso Conte, mi pare che il suo Napoli in tutto il campionato prese solo 8 gol, adesso già 2 per esempio. Vai Gabri.
Eccomi Quinto, Michele da Casali.
Ciao.
Cronaca di una sconfitta annunciata, verrebbe da dire. Immagino che ti sarà venuto in mente anche a te come titolo. Bene, esoneriamo Igor Tudor. Tanto ormai la soluzione, no, è quella. Esoneriamo Igor Tudor. Allora io ti chiedo, una società che esonera in meno di un anno due allenatori, quindi con dirigenti diversi, cioè che opinione dai tu a questa proprietà che poi fa le scelte dei dirigenti? Cioè a questi calciatori che sono rimasti più o meno gli stessi e non sono riusciti a far bene con due allenatori? Mi fai una fotografia, perché a me sembra abbastanza chiaro, purtroppo. Un abbraccio.
La foto, caro Michele, grazie a te, un abbraccio, è che sicuramente ci sono diversi calciatori non da Juve, sopravvalutati, a partire dai nuovi. Io ripeto la domanda: avete capito se David Zegrova, lasciamolo a parte perché con i problemi fisici l'abbiamo visto 30 minuti finora, ma David e Openda sono da Juve? Domanda, punto interrogativo. Io ancora francamente non l'ho capito, magari qualcuno di voi me lo può spiegare. Però sì, sono d'accordo, ci sono dei calciatori che non sono da Juve, anche alcuni da Juve, per esempio Cambiaso, che purtroppo non ne indovina più una, perché magari mentalmente è ancora rimasto fermo a gennaio, quando, parole del suo agente, era ad un passo dal City. Perché a questo punto il mio sospetto diventa più di un sospetto. Oppure altri calciatori che possiamo, non lo so, in generale non è che la rosa sia eccelsa secondo me, però Tudor ci sta mettendo onestamente del suo, perché magari si potrebbe fare meglio, dai, di due vittorie, una sconfitta, e tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta, ma soprattutto con un non gioco. Credo si possa fare meglio, non so quanto meglio, magari non si potrebbe comunque lottare per lo scudetto, ma meglio di Tudor sicuramente sì, che ripeto vedo una situazione di estrema difficoltà e io temo veramente... Lasciamo perdere, mercoledì contro il Real Madrid, speriamo bene, che poi non significherebbe perché vai a perdere in casa del Real, ma ci sono modi e modi di perdere, a meno che un sussulto di orgoglio, non lo so. A tra poco Franco Leonetti con Zebra e Leonetti.
Fuori di Juve.
Diretta, allora, tra le tante voci, perché i nomi che ho citato sono delle possibilità, concrete o meno, poi vedremo. Poi ci sono sempre delle suggestioni, no? Quando si tratta di possibili avvicendamenti in panchina. E per esempio, non ho letta una, devo dire, l'ha scritta La Stampa, quindi un po' ne ho parlato con Latini. Adesso vi dico il nome: ha detto, se volete retrocedere, la persona giusta, addirittura si parla di Daniele De Rossi. Insomma, mi è venuto un po' da ridere, la metto, diciamo, nel quadro delle suggestioni e non di più. Allora, ce l'abbiamo già in diretta, non so in quale stato d'animo sia, probabilmente molto molto deluso oltre che arrabbiato, Franco Leonetti. Ciao Franco.
Ciao Quinto, un saluto a te, alla regia, a tutti i nostri ascoltatori. Io proporrei come nome alternativo anche il draghetto Grisù, proviamoci.
Addirittura, mannaggia la miseria.
Ma no, perché ormai si sente di dire tutto, sì. Quindi vabbè, vale tutto.
Allora, caro Franco, tu sei stato fino a qualche giorno fa uno dei pochi, non dico a dare fiducia a tutto, comunque insomma un po' di difesa verso Igor, anche giusta, dai, se vogliamo. Secondo te è ancora difendibile Tudor?
Secondo me sì, e ti spiego il perché. È chiaro che poi ci vogliono degli accorgimenti, non si può vedere una partita indecente e indecorosa come quella vista ieri, mi pare abbastanza evidente. Guarda, io la domanda che vorrei fare a Igor è una e una sola, e credo che sia la domanda, almeno per me, più pertinente. Poi se vuoi andiamo sugli eventuali sostituti.
Sì, sì, certo, ci andremo.
Sul
ci
cambio
andremo.
Di modulo, sul fatto che la Juve in due anni e mezzo ha cambiato tre allenatori.
L'ho detto anch'io. Okay. Anche tre società, Franco, alla fine cambierà, perché adesso a novembre c'è il terzo assetto.
Tre rivoluzioni copernicane, sì, esatto. Ma questo, allora, vabbè, diciamolo subito, queste cose non debbono essere né alibi né scusate.
No.
Che sia chiaro, perché quello che abbiamo visto ieri è obbrobrioso. Ma io a Tudor chiederei: perché non c'è più la Juventus che abbiamo visto un mese fa, cioè quella del fino alla fine, coraggiosa, che butta il cuore oltre l'ostacolo, che vince al 94esimo, 95esimo contro l'Inter, che pareggia al 97esimo contro il Borussia Dortmund in casa sotto 4-2? Questa, secondo me, è la domanda da porre, o sarebbe la domanda da porre, Igor Tudor. E su questa domanda si incentra gran parte del mio editoriale, che uscirà domani su bianconeranews.it alle ore 18, la frecciata. Credo che non sia una domanda banale, perché, visto che noi non siamo all'interno dello spogliatoio della Continassa, nessuno sappia dare una spiegazione dell'involuzione totale in un mese di questa Juve. È un problema tecnico, di qualità sicuramente, un problema fisico, questo non possiamo saperlo, un problema di coraggio, sono venute meno certe cose, non lo possiamo sapere. Però credo che la risposta non l'avremo mai, non so se qualche collega in conferenza farà questa domanda, ma io credo che attorno a questo quesito si coaguli una gran parte delle verità e del perché ieri abbiamo visto una Juve veramente indecente.
Cioè, in buona sintesi, Franco, visto che facciamo i giornalisti, tu dici, al di là del discorso tecnico-tattico che ogni settimana ripetiamo, rifacciamo, analizziamo, perché si è persa l'anima? Questa è la sintesi del tuo discorso, della tua domanda?
Assolutamente, quindi tu sei bravissimo a fare i titoli. Io quello che ho visto ieri è nulla del nulla cosmico, una squadra senza anima, senza cuore, senza gamba, senza garra, senza grinta, senza orgoglio. Lo dicevo nel senso.
Mamma, mi stai facendo tremare, ti giuro, Franco. Sto tremando mentre dici questo, ti giuro, perché questa è una cosa che io.
Quello che abbiamo visto ieri è questo, cioè. Tutto quell'entusiasmo, il cuore, l'anima che Tudor pareva aver instillato nella Juve, no? Quando è arrivato e all'inizio di questa stagione, ieri non l'abbiamo visto. Io mi auguro che ci sia un'inversione totale di questo trend, di questa tendenza, perché la Juve vista ieri non va da nessuna parte, non arriva neanche nelle prime otto, la Juve vista ieri. Ma io non posso credere, non credo che la Juve sia quella purtroppo osservata ieri a Como. Poi possiamo fare mille discorsi. Io in questi giorni, purtroppo da ieri pomeriggio fino a poco fa, ne ho sentite di tutti i colori. Cioè, chi gridava e accusava Tudor, bisogna cambiare modulo. Ieri la Juve ha giocato 4-3-3, 4 in difesa, 3 a centrocampo, là davanti al solito. Ma la dimostrazione l'abbiamo avuta che non è solo esclusivamente un modulo. Un modulo può aiutare, Quint, ma se tu non hai la testa giusta, non hai la mentalità e non hai l'atteggiamento, questo è. Poi tutti coloro i quali, perché ho letto solo più Tudor out, bisogna mandarlo via, un traghettatore, lo ripeto il concetto, questo è il terzo allenatore in 2 anni e mezzo, e mi sembra che con i vari cambi, io ho la memoria ferrea, 2 anni e mezzo fa c'era gente che diceva basta cacciare Allegri e la Juve risolviamo tornerà a vincere. Non aggiungo altro. Sì, infatti, perché Allegri sembrava inutile. Questi sono discorsi populisti, con tutto rispetto per i social, i bar, le piazze, ma che si possono fare in piazza. Noi dobbiamo fare dei discorsi diversi perché facciamo questo mestiere ed è logico che si tenda a andare più in profondità. Io ieri, purtroppo, mi spiace, ma ho dovuto bloccare una persona sui social, perché quando le persone non sono in grado di disquisire e mi vengono a fare determinati discorsi offendendo, allora
per
poi ovviamente non bisogna lasciarli da parte. Però, e concludo, le problematiche di questa Juve sono tante e sono diffuse, e difendo il mister, perché in questo momento solo il mister Tudor può avere un'idea molto più chiara della nostra, sapere che cosa sta succedendo e conoscere eventualmente le contromisure da applicare. Sta a lui e farlo, mi pare abbastanza evidente, ma quello che abbiamo visto a Como è letteralmente sconfortante.
Allora Franco, due cose, no? Tu questa domanda la faresti a Tudor, ovviamente anch'io. Primo, una tua risposta a questa domanda: com'è possibile che anche l'anima si stia perdendo? Al di là di tutti i discorsi tecnico-tattici, la prima domanda, perché secondo te? Cioè da cosa deriva? Primo, rispondimi a questa e poi ti faccio un'ulteriore domanda rispetto all'ultima cosa che tu hai detto.
Io credo che quello mostrato ieri sia purtroppo, mi auguro, un incidente di percorso, ma mi sembra che, ricalcando i discorsi fatti nelle scorse settimane, Tudor non abbia ancora trovato uomini di cui fidarsi, e quindi mettere questa formazione che funzioni, gli interscambi, perché non dimentichiamolo, la Juve, oltre ad essere una squadra giovane, ha comunque dei nuovi innesti che fino adesso hanno dato poco. Cioè noi non possiamo sperare sempre che possa essere Cicco con Seisao, oppure che Nanidiz a risolvere le problematiche. Anche lì, nella frecciata di domani, che avrà la voglia e la bontà di leggerlo, io sottolineo tre aspetti. Allora, giocatori involuti, ragazzi, Cambiaso è un giocatore che in questo momento sembra lontano cugino del Cambiaso che abbiamo conosciuto fino a un anno e mezzo fa. Sì. Giocatori che stentano a mettersi in evidenza, penso a David, penso a Openda. E poi sai qual è l'altro problema? Il fatto che questa squadra non abbia cuore pulsante, palpitante, anima, e che ci sono tre reparti che navigano a vista, a velocità di crociera, e non sono mai efficaci. La difesa ieri a 4 l'abbiamo vista, il centrocampo lo conosciamo, l'attacco non incide, ma queste problematiche non sono uscite fuori oggi. Noi sappiamo che questa è una squadra dalla buona qualità, una qualità non eccelsa, e questo lo sapevamo, ma io trovo assolutamente intollerabile che la Juve da 4-5 anni non riesca nemmeno lontanamente ad avvicinarsi alla proposta di gioco che ieri Fabregas con il suo Como ha fatto.
Mamma mia.
Fabregas ieri ha messo in campo una squadra corta, veloce, che ti pressa da tutte le parti, che ottura gli spazi, non ti fa pensare, pallone sul piede, lo perdono, pronti al recupero. La Juve non ha nessuna di queste caratteristiche, e questo è un problema estremamente serio se ti chiami Juventus.
Allora Franco, tu prima giustamente hai detto lui è l'unico che può cercare di trovare la chiave, bla bla bla, ok. Però ti chiedo onestamente, siccome seguiamo le conferenze stampa da una vita, ahimè, abbiamo qualche annetto, non credi che intanto ci sia un po' di distanza tra, diciamo così, tra Tudor e Como lì, e che lui sia un uomo solo, non da parte dei calciatori come avveniva con Motta, ma dal punto di vista della società? Cioè, non credi che alcune cose siano dettate dalla società? Per esempio, il fatto di non schierare mai titolare Vlahovic. Io temo, o credo, non lo so, che magari la società gli abbia detto questo tanto dovrà andare via, che sarebbe folle come cosa. Un esempio ti faccio, oppure magari devi cercare di... Cioè, non credi che lui sia, diciamo, anche pressato da alcune diktat societarie?
Allora, io posso dirti quello che risulta a me. A me ad oggi non risulta uno scollamento tra i dirigenti principali, quindi Como lì, che è il padrone del vapore, Modestò e ovviamente Chiellini, che tra l'altro Chiellini, non essendo stato nemmeno inserito nella lista dei nuovi papabili del CDA, avrà un ruolo sicuramente più importante. Non so se da collegamento con l'area tecnica o il marketing, ma comunque lo abbiamo visto nei prepartita, Chiellini c'è sempre e dà le sue spiegazioni. No, io non credo a questo tipo di scollamento. Credo sicuramente a una delusione da parte di Como lì o chi per esso, perché è quella delusione che provano tutti i tifosi vedendo delle conduzioni di gara come quella di ieri. se noi vogliamo, il processo di peggioramento della Juve parte purtroppo da Verona. Poi l'ho sempre detto, i cinque pareggi hanno una morfologia diversa. Io non credo che lì si sia rotto qualcosa, però è lampante davanti agli occhi di tutti che la Juve di ieri, la Juve contro il Milan, la Juve del secondo tempo contro l'Atalanta, non è la Juve che abbiamo visto contro l'Inter o contro il Borussia Dortmund, oppure nella mezz'ora finalmente di livello vista contro il Villarreal. Poi il quarto d'ora finale l'abbiamo battezzato e analizzato tante volte, cioè c'è qualcosa che non torna, perché questa squadra improvvisamente si spegne. Succedeva per mezz'ora del primo tempo, mezz'ora del secondo tempo, ieri la Juve è rimasta spenta per tutti i 94 minuti e ai noi i risultati si sono ampiamente visti.
Non si è proprio accesa, mi verrebbe da dire, la Juventus ieri, Franco. Mai. Allora, nomi di possibili sostituti nel caso in cui la Juventus decidesse di mandare via Tudor. Intanto, Franco, credi che la deadline sia la Lazio domenica? Domanda numero uno.
No?
Che... no?
No, io credo che la deadline...
No, che tu ne sappia, essere... a parte quello che credi tu, tra quello che credi tu e quello che tu sai, c'è una deadline per Tudor? Cioè, oltre questo, basta? Non c'è?
No, a oggi no. Però ecco perché ti dico ciò che credo io, la pausa per la nazionale.
A novembre, no?
A novembre. La prossima, però, sì. Però la partita in campionato con la Lazio è fondamentale, mi pare evidente. Cioè, devi invertire. Ma guarda, già domani è mercoledì sera, la Juve deve invertire la rotta. Allora, nessuno ad oggi, sano di mente, può pensare
che se vinca,
che la Juve vada a Santiago Bernabeu a dominare la partita. Però io credo che già dalla partita contro i Galacticos la Juve debba dimostrare dei segni di miglioramento. Poi probabilmente non farà risultato, non lo so, io mi auguro di sbagliarmi, però tu devi andare a Santiago Bernabeu e fare una partita estremamente seria, poi puoi anche perdere, l'importante è non sbracare, non puoi sbracare. Certo, la partita di domenica contro la Lazio è un test probante per l'allenatore e i giocatori, perché io vedo che in tutte le situazioni negative perpetrate e perpetuate negli ultimi anni si tende sempre solo a prendere un capo bastone, cioè il colpevole è lui. No, qua bisogna mettere tutti sul banco degli imputati.
Compreso il mercato, però, squadra. Franco, compreso il mercato.
Assolutamente.
Perché ci arrivavo,
sì,
adesso.
Io non lascio fuori nessuno. Però la realtà è che qui si fanno, alcuni tifosi fanno delle analisi lasciando sempre fuori i giocatori. Ragazzi, vedere le prestazioni di alcuni interpreti ieri è deprimente. Io voglio bene a Kalulu, però ragazzi, ieri giocava finalmente a destra in una difesa a 4, abbiamo visto poco. Di Cambiaso ho detto, del centrocampo ho detto, io non voglio sempre tirare mazzate a Kobmeiners, ma Kobmeiners in questo momento è un giocatore in meno, ma come altri, anche David ieri,
sì,
assolutamente deludente. Cioè, qua bisogna, io credo che Tudor in questo momento, per uscire dal cono d'ombra, debba fare delle scelte anche coraggiose, senza guardare in faccia a nessuno. Puoi uscire da questi momenti avendo del coraggio. Il coraggio di usare serve, e anche se sei alla Juve, delle scelte anche tranchant almeno in questo momento devi fare.
Allora, Marco da Torino, buonasera Franco, buonasera Quintiliano. Il problema non è tanto l'allenatore, ma nell'avere ancora una società debole e con la maggioranza dei giocatori non da Juve. Almeno 6 giocatori sono da estromettere. Cambiare allenatore adesso a cosa serve? Cosa ne pensate? Un caro e cordiale saluto, Franco.
Saluto Marco e concordo, se mi ha ascoltato in precedenza, secondo me cambiare Tudor in questo momento non serve assolutamente a nulla. Il problema è quello della rosa, non di qualità cristallina, lo sappiamo. Secondo me la società sta cercando di strutturarsi. arriverà un DS, sappiamo che insomma il padrone di tutto è con Molli, è stato messo tutto nelle sue mani. L'anno scorso eravamo qui a dire: cavolo, nella Juventus non c'è un uomo di calcio, una leggenda, una vecchia bandiera bianconera. Adesso c'è ed è Chiellini. Modestò deve arrivare ad aiutare, a dare la sua mano al settore tecnico, arriverà un direttore sportivo, quindi secondo me la società sta cercando di strutturarsi, speriamo che poi i risultati siano aderenti agli sforzi fatti. In questo momento è troppo facile, no, criticare tutto, perché lo spettacolo che abbiamo visto ieri non è da Juve e sono quelle partite che non vorresti mai vedere, però bisogna analizzare voce per voce, poi tutto passa attraverso i risultati e le prestazioni, e io mercoledì sera al Santiago Bernabéu voglio vedere la prestazione,
quantomeno una risposta emotiva. Poi puoi perdere, giochi in casa del Real Madrid, però fammi vedere che qualcosa ce l'hai dentro, altrimenti è inutile che no,
fate io... mostrate che avete gli Zebedei.
Esatto. Non volevo dirlo, l'ha detto tu, è uguale.
No, vabbè, lo dico io,
certo, ci mancherebbe. Tornando al discorso, Franco, eventualmente precipitassero le cose, quindi la Juventus decidesse di cambiare, che notizie hai? Hai una sorta di, facciamo finta sia la prima fila di un motomondiale, prendendo tre nomi, c'è una gerarchia di nomi?
Ma i nomi sono quelli che conosciamo. A me risulta che la società non abbia contattato nessuno, però quando hai Spalletti, Mancini,
liberi.
E ci aggiungo liberi, e poi insomma c'è Palladino che è un emergente libero, io credo che sicuramente la Juve potrebbe, uso il condizionale 48 certo. volte, potrebbe ovviamente attenzionare questo tipo di nomi. Poi attenzione, perché come lì comunque si è abituato a sorprenderci anche quest'estate in fase di mercato, magari potrebbe avere un suo eventuale nome, però sul mercato italiano questi sono gli allenatori liberi, mi pare evidente.
E secondo te, al di là del fatto che non l'abbia contattati, quale potrebbe essere quello più plausibile rispetto a ingaggio, accordi, necessità di magari fare un contratto a giugno che forse solo Palladino di quelli nominati accettere, cioè secondo te quale potrebbe essere quello più plausibile?
Stiamo parlando dell'iperuranio e di quello che potrebbe eventualmente avvenire,
certo.
Non sappiamo, però io credo che Mancini, oltre all'esperienza, alle vittorie, da parecchio tempo non dico cerchi l'occasione, ma sarebbe molto molto lieto di allenare la Juve. Poi non voglio tornare sui discorsi da bambino, era tifoso della Juventus eccetera, però Mancini credo che potrebbe avere una quadratura adatta a cercare di risollevare eventualmente le sorti della Juve. A me piace anche molto Spalletti, ma sappiamo benissimo che Spalletti, come tutti gli allenatori, ha bisogno di tempo, perché poi questo è un altro argomento che nessuno analizza, ma ogni allenatore, cioè nessuno è la bacchetta magica, nessuno arriva e si chiama Jesus Christ Superstar, tocca e fa i miracoli, cioè tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo, ecco perché io in questo momento dico lasciamo ancora del tempo a Tudor, e poi se le cose dovessero precipitare ovviamente c'è l'eventuale soluzione, però ragazzi, dopo 8-9 partite aver già giubilato da parte di qualcuno l'allenatore, io ci andrei,
Franco,
veramente con molta cautela.
Hai nominato Mancini, a me è arrivato oggi un messaggio secondo cui uno degli sponsor principali o lo sponsor principale di Mancini sarebbe Chiellini, ti risulta?
Sì, potrebbe starci.
Ha vinto l'Europeo con lui, insomma, no? Anche per questioni.
Si conoscono molto bene. Si conoscono molto bene, sanno benissimo che tipo di dinamiche entrambi hanno messo in gioco, anche se ambiente diverso, Mancini ovviamente allenatore CT della nazionale, Chiellini era un giocatore, però sai, il fatto di conoscere molto bene un allenatore o eventualmente un dirigente può essere sicuramente un aspetto da tenere in considerazione, questo sicuro, e nel calcio ci sono anche questo tipo di dinamiche da soppesare,
da tenere in conto. Tornando invece, prima giustamente hai detto Tudor adesso deve prendere delle decisioni nette. Se dipendesse da te, tra diciamo così Madrid, ma in generale da adesso in poi, mi dici tre mosse nette che dovrebbe fare Tudor secondo te per provare a svoltare?
Una secondo me l'ha già fatta, cioè il cambio di modulo, poi non so se andrà al Santiago Bernabéu a giocare 4-3-2-1, 4-3-3. Cambiaso secondo me ha bisogno di riposo in questo momento. Vlahovic ieri, per il poco che ha fatto, ha comunque destato un'impressione. David è perso nelle foschie, nelle nebbie del lago Lariano. E poi Miretti rientra. E se sta bene, secondo me Miretti in questo centrocampo potrebbe aver qualcosa da dare. Te ne ho date tre, ma fondamentalmente sono poi quattro.
Diciamo che è scontato il fatto di tenere in panchina per te Coppo Miners, no? Tanto è inutile dargli ulteriori occasioni.
Sì, dargli ulteriori occasioni, però a seconda della partita e dell'avversario che vai a affrontare, cioè vedere, mi spiace usare questo verbo, ma usare, vedere con Miners pascolare in mezzo al campo è veramente una fitta al cuore e anche al fegato, e mi fermo lì a livello di organi.
E l'ultima, Franco, per quanto riguarda, ha detto giustamente, stiamo aspettando che la Juventus nomini un direttore sportivo, sempre Ottolini in pole position, oppure c'è qualche nome, qualche outsider? Sì. No, Ottolini.
No, mi risulta Ottolini in pole position, però lo ripeto, come lì quest'estate ha destato parecchia sorpresa e stupore in alcune scelte, quindi attenzione, fino a quando non c'è l'ufficialità, però Ottolini mi risulta in pole position, mi risulta che siano già stati fatti dei discorsi, però poi conta solamente la firma sul contratto.
Su questo evidente. Non c'è dubbio. Grazie mille Franco, appuntamento 18 domani Bianconera News e tre giorni di seguito dalle 15 alle 16, giusto Franco?
Esattamente, avremo modo e tempo per sviscerare tutto e speriamo divertirci molto, lo dico in maniera ironica, però non si può sempre solo essere catastrofisti, cerchiamo di analizzare pezzo per pezzo lo status Juventus in questo momento.
Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie.
Ciao Quinto, un abbraccio e riprenditi dal raffreddore.
Lo so, è un po' più, è la Juventus che mi causa questi malanni, diciamo così. Ah, scherzo.
No, io te lo dico perché ne sono appena uscito dopo due settimane. Ti auguro di avere un periodo di guarigione molto stretto e compresso.
Grazie Franco, un abbraccio, grazie, ciao, buona serata. Allora, sono le 20 esatte, tra poco, salvo cataclismi, dovremmo avere Vittorio Oreggia, che è sempre molto critico con la Juventus, ma in questo periodo è difficile non esserlo. Tra poco.
Fuori di Juve.
Nuovo in diretta, quando Gabriele Latini fa così, perché lui è contentissimo di Gasperini, non lo hanno dato alla Juventus, lo hanno già preso loro, del resto ragazzi, vabbè, scherzo ovviamente. 340-5425-324, tanti messaggi, tra un minuto ci collegheremo con Vittorio Reggia, vediamo anche lui cosa ne pensa, quale potrebbe essere un po' lo scenario futuro tra nomi più o meno veri, però del resto quelli sono nomi di persone, diciamo così, di allenatori liberi, quantomeno di un certo livello. Poi non so, magari come lì tirerà fuori, sempre nel caso in cui si decidesse per il divorzio, il famoso coniglio dal cilindro, staremo a vedere. Ma lo saluto e lo ringrazio anzitempo, Vittorio Reggia. Ciao Vittorio.
Buonasera a tutti.
Allora, caro Vittorio, so che vai di corsa e quindi facciamo velocemente, come da promessa. Momento Juventus, è arrivata questa prima sconfitta dopo una serie di pareggi, ma soprattutto la cosa che preoccupa, al di là dei risultati che poi sono la base di tutto, è che c'è non solo non c'è un'evoluzione, ma addirittura un'involuzione. Alias Tudor a rischio veramente?
Ma guarda, io credo che la situazione si sia complicata nelle ultime settimane, complice anche un po' un'incompatibilità di caratteri tra Comolli e Tudor. Ora non sto a giudicare di chi sia la ragione, di chi sia il torto, chi sia più simpatico e più antipatico. Sicuramente è una situazione molto delicata, determinata da una serie di risultati che non sono in linea con quelle che sono le previsioni messe in piedi dalla società. Non dimentichiamoci che al di là di una infinita serie di pareggi, alcuni accappati proprio all'ultimo istante, anche la vittoria che tanto ha fatto gioire i tifosi della Juventus contro l'Inter è avvenuta in rimonta, in una situazione miracolistica. Insomma, io credo che tutti si siano resi conto in questo momento la Juventus non ha ancora una sua identità. C'era il Milan di Allegri che magari gioca male ma vince, ce l'ha sicuramente la Roma di Gasperini, ce l'ha sicuramente il Napoli di Conte, ce l'ha persino l'Inter di Sivu che ha cambiato poco rispetto a quello che era il sistema di gioco di Inzaghi. La Juve non ha un'identità, e io penso che i 12 punti in classifica al settimo posto siano lo specchio fedele di quello che Fiorenzo ha espresso la squadra. Una squadra che, va detto, non è stata rinforzata, a mio avviso, sono stati comprati dei giocatori mediocri, dei giocatori rotti, e ne cito uno, Zegrova. In attacco non è stato fatto un salto di qualità, non a caso l'attaccante che ha segnato di più è quello che doveva andare via, doveva essere ceduto, poi non è stato ceduto per le ragioni che si sono insomma dette, risapute e ricommentate in queste settimane. È la solita, consentimi, situazione di casino che ormai coinvolge la Juventus da alcuni anni a questa parte.
Quindi, diciamo così, tracciando un po' una linea rispetto a quello che hai detto tu, è stata sbagliata la scelta di confermare Tudor?
Per me sì, per me Tudor non è un allenatore da Juventus in questo momento e non è un allenatore da ricostruzione di una squadra. Ci andava un altro tipo di profilo, ci andava Gasperini, se però il dirigente più alto in grado, che è Comolli, chiama Gasperini e gli dice mi dia una buona ragione per farlo diventare allenatore della Juventus, probabilmente uno non ha capito come si tratta in Italia, oppure in Francia era abituato, Francia dove è stato presidente e dirigente di squadre mediocre, sia ben chiaro, non di altissimo profilo, non ha capito come funziona. Per rifondare una squadra ci va un rifondatore, ci va Conte, ci va Gasperini, persino Spalletti, anche se a me non è un allenatore che non piace, sicuramente non ci va un allenatore come Tudor, perché finita l'effetto dello spirito bianconero, con lo spirito bianconero metti a posto qualche partita, ma sicuramente alla lunga con lo spirito non vinci, bisogna vincere con una struttura di gioco, con un'idea di gioco, con un sistema di gioco che consenta alla squadra di uscire anche da situazioni più delicate dove affronti avversari che sono più forti di te. Ora, io non so che cosa succederà mercoledì a Madrid, ma onestamente magari poi Tudor riesce a impacchettarla e a perdere bene, tra virgolette, o addirittura a pareggiare. Però onestamente non mi sembra che in questo momento abbia le idee così chiare da poter pensare a una situazione vagamente positiva.
Sarebbe, secondo te, la sfida contro la Lazio una sorta di ultima spiaggia per Tudor?
Sì, io onestamente non ti so dire adesso le tempistiche. Di sicuro lo attendono due trasferte molto delicate, la più delicata di tutte è quella contro il Real Madrid, dove a Madrid contro Real può perdere chiunque, sia ben chiaro. Bisogna vedere eventualmente come perdi, se perdi. Con la Lazio sarà sicuramente un dentro fuori, se per caso dovesse arrivare un pareggio o un'altra sconfitta diventa difficile anche per l'ambiente, no? Sostenere un allenatore che fino adesso onestamente non ha convinto, ma che non fosse un top trainer, insomma, si sapeva, cioè, mi stupisco che qualcuno si stupisca adesso.
Non c'è dubbio. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Vittorio, eventualmente ci fosse il divorzio, c'è qualcuno secondo te che tu sappia, insomma, in pole position?
Ma guarda, io credo che ci sia anche una questione di spesa, cioè la Juventus avrebbe comunque a contratto Tudor, e non mi pare che sia, poi con le recenti situazioni di fair play finanziario, nella condizione di spendere e spandere per un allenatore che costa pagandone un altro. Mi sembra che la soluzione, poi io non do un giudizio tecnico, non lo voglio dare, nel caso la situazione più accessibile sia quella di Palladino, che è un giovane, è un emergente, ha già lavorato al Genoa con Modestò, e quindi vedo lui. Mi sembra più complicato arrivare a Spalletti o Mancini, che sono quelli disponibili su Piazza, a meno che con qualche algoritmo, che fino adesso hanno funzionato tantissimo, Comolli non riesca a trovare all'estero un allenatore che possa rilanciare, ma mi viene già da sorridere, che possa rilanciare la Juventus.
Tra l'altro aggiungo io, Vittorio, ci sarebbe anche Motta ancora a busta paga della Juventus, quindi
bravo, c'è ancora Motta.
La Juventus dovrebbe pagare tre allenatori, mi pare un po' antistorico, però per carità, poi tutto può accadere. Quindi tu ti aspetti, facciamo la battuta con l'algoritmo, anche un outsider sostanzialmente. No, ti aspetti, potrebbe uscire fuori dal cilindro di Comolli.
Fino adesso dal cilindro di Comolli non sono usciti dei fenomeni, però felice di essere smentito. Io penso sempre moglie vuoi dei paesi tuoi. Probabilmente affidandosi a una dirigenza italiana la situazione sarebbe diventata più semplice, e poi credo che alla fine l'errore che commette sempre Elkan è quello di affidare mani e piedi e testa una società a una persona sola. Lo ha fatto con Giuntoli e ha sbagliato, lo sta rifacendo con Comolli e risbaglia. Una società deve essere gestita da un pool di pensone, è inutile che vi stia a ricordare Moggi, Giraudo e Bettega o Agnelli, Nedved e Paratici. Uno solo al comando non funziona.
Vittorio, grazie mille, buona serata. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, un abbraccio a Vittorio Oreggia, secco, netto, deciso. Vedete che anche lui giustamente dice, alla fine la Juventus se sarà costretta a scegliere, se deciderà di mandare via Tudor, e quindi sarà costretta a scegliere, non potrà prescindere dal discorso economico. Ecco perché un po' quello che avevo detto io, alla fine dal punto di vista dell'accessibilità Palladino potrebbe essere, anzi sarebbe quello più indicato, però poi devi anche cercare di capire chi potrebbe essere in grado di portarti in Champions League, perché ormai parliamoci chiaro, l'obiettivo è solo quello di arrivare tra le prime quattro. Ciao Quintiliano, Marco da Torino. Zoff ha vinto una Coppa Italia contro un Milan mostruoso con un gol di Galia, lo ricordo, una UEFA con Galia, lo ricordo, Napoli, Alessio, Dario Bonetti, me lo ricordo. Ecco, mi aspettavo questo da Tudor, una squadra coraggiosa anche se non eccelsa, invece ha clamorosamente toppato, non so più cosa pensare, tutti da noi si livella nella mediocrità, anche con gestioni tecniche diverse. Forza Juve sempre e comunque. Certo, negli ultimi anni purtroppo anche alcuni calciatori che sembrano, no, di un livello diciamo così ottimo, clamorosamente rendono molto meno. Della Juve è rimasto solo il nome, sono molto triste perché amo troppo questa squadra ma non la riconosco più. Ciao a tutti, Sara da Parma. Sara, questo intanto benvenuta, scrivici tutte le sere, mandaci messaggi vocali, ti capisco, e probabilmente questo è un po' il discorso che facevo io, no? Che piaccia o non piaccia, bisogna rassegnarsi, uso questo verbo, ad uno Juventus con uno status diverso, aspettando tempi migliori. Ma se a Madrid non ci presentassimo sarebbe un dignitoso 0-3 a tavolino, un pensiero non lo farei, Danilo. Beh, ovviamente questo è una battuta. Capisco che Tudor non vada genio per una serie di fattori, intanto a parte David e la squadra dello scorso anno, ci sono anche Opendai e Zegrova, se poi, tra l'altro anche João Mario, che per carità non gioca mai, se poi palesemente non si è convinto sin dall'inizio del tecnico e non ha mai convinto, l'evoluzione negativa e depressione alle prime difficoltà pare sia una cosa inevitabile. Angelino, buon inizio di settimana Quintiliano, più che progressi si vede tanta confusione dentro e fuori dal campo, questo è vero, veramente sono 5 anni che ci troviamo in questa situazione, purtroppo pagherà Tudor, non è giusto, ma non dimentichiamo le belle statuine che scendono in campo, che tristezza, un abbraccio, grazie Terry. Lo so, purtroppo ragazzi, in un contesto lavorativo, insisto, le colpe sono da distribuire ovviamente in percentuale non equa tra il capo, in questo caso l'allenatore, e i calciatori, ma alla fonte anche la società sotto il profilo del mercato, perché anche il mercato a questo punto deve inevitabilmente essere messo sul banco degli imputati. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao Gabri.
Mercato, come dici tu. Detto che dai tempi di Pogba siamo diventati specialisti a sbagliare sessioni di mercato una appresso all'altra, non so cosa sia successo veramente, chiaramente incapacità di chi fa queste scelte, quindi persone non adatte? Forse. E chi l'ha messa lì? Un'altra persona non adatta? Forse, però di questo se ne parla veramente poco, forse perché è il grande capo. Sul mercato di quest'anno, David a parametro zero, non lo cercava nessuno, l'abbiamo preso soltanto noi, un dubbio ci potrebbe venire, almeno al momento. Fa tanti gol in Francia, sì, ma ne ha fatti più o meno lo stesso numero di gol li ha fatti Vlahovic qui da noi. Però Iceman, io sto dicendo in questi giorni che forse ancora perché fa troppo caldo, magari quando comincerà a fare un po' più freddo si sveglierà. Ovenda, chi l'ha visto, e ci metto in mezzo pure con Sesau e giudico un acquisto perché quest'anno l'abbiamo acquistato, tanti dribbling ma nessun cross, nessun assist, a che serve anche un giocatore così, per dire? Depressione. Ciao.
La parola d'ordine, no, la parola d'ordine, il sentimento di Gabriele è depressione. In realtà però bisogna anche dire che per esempio con Sesau insieme al Diz ieri ho rivisto anche strappi del miglior Tudor, strappi e non tutta la partita, quantomeno ha provato ad affondare, qualcosina ha fatto, poi si è un po' incaponito, è caduto, ha fatto un po' di confusione anche lui con Sesau, però all'inizio lui e il Diz sembrano diciamo gli unici, però non puoi ovviamente reggerti, no, sulle giocate, sulla luce del giovane turco e su qualche dribbling di con Sesau, è troppo poco. Attenti, potrebbe tornare Motta, Tiziano da Milano, io l'ho messo come outsider però ridendo, sinceramente non volevo Conte, Gasperini sarebbe stato l'ideale, qualsiasi cosa succederà lo ringrazierò sempre, Tudor ci ha salvati lo scorso anno da una morte sicura, Marco da Richmond. Ciao Quintiliano, sono Silverio, se con il Como fossimo andati molli pensando al Real, una squadra con la testa in Spagna, Silverio, te la posso dire, non sono d'accordo per niente io. La partita più importante paradossalmente era quella di Como rispetto a quella con il Real. Io, per carità, spero succeda l'imprevedibile, cioè che la Juventus faccia qualcosa di clamoroso, ma lì sei, non dico condannato, non devi andare come vittima sacrificale, però ci sono buone possibilità, diciamo così, che la Juventus perda. La cosa importante era Como, ma soprattutto bisognava dare una scossa a questi risultati, questi pareggi consecutivi, con una vittoria hai rotto il trend dei pareggi, ma con una sconfitta anche in maniera abbastanza, no? Lo abbiamo visto tutti. Vai Gabri.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Ciao Marco.
Credo che abbiamo toccato il fondo quest'anno e siamo sulla stessa lunghezza d'onda dello scorso campionato.
Purtroppo è così.
Il problema non è solamente di Tudor, qui il problema è anche dell'assetto societario. Qui abbiamo una società debole, abbiamo un dirigente sportivo che è venuto dal Tolosa e con tutto il rispetto per il Tolosa e per il rispetto anche per il campionato francese, non è una società blasonata come può essere il Paris Saint-Germain, il Barcellona, il Real Madrid. Ci sono stati dei dirigenti che sono passati da squadre europee che sono poi venuti in Italia e viceversa. Io credo che poi non abbiamo giocatori leader, non c'è giocatori di un certo carisma, di una certa personalità, non c'è nessun di questi giocatori che possa trascinare la squadra. Io vedo che in questo momento siamo in un buio completo, non so cosa succederà, io spero mercoledì che si possa fare una partita almeno degna, e vedremo quello che succederà domenica, però io non sono per niente fiducioso, e cambiare l'allenatore ora in corsa non so quanto possa valere, perché quello che per me l'essenza principale è la squadra, e qui giocatori ce ne sarebbero almeno 6 o 7 da far fuori, proprio di brutto, di così, perché non vedo nessun carattere, non nessuna reazione. Un abbraccio, fino alla fine.
Grazie Marco, sconfortante il tuo messaggio, però del resto io ti capisco, 7-8 giocatori forse un po' meno, però sicuramente ce ne sono alcuni non da Juventus, ma soprattutto non c'è la famosa leadership, quando c'è Bremer forse un po' sì, ma manca qualcuno in campo. Però io insisto, giustamente tu dici cambiare adesso a cosa serve? Il problema principale non è tanto cambiare adesso, se la Juventus come sta accadendo, perché è così, perché la Roma, io l'ho vista contro l'Inter, la Roma meritava minimo di pareggiare, quindi la Roma c'è e come per la corsa alla Champions League. L'Inter credo forse sia quella che giochi meglio, il Napoli già sono 3, il Milan è primo e non ha le coppe, quindi il rischio che la Juventus non vada in Champions League è concreto, e per fortuna non c'è la Lazio quest'anno, per fortuna non c'è la Lazio, l'Atalanta non è più quella di Gasperini, quindi è in fase di ricostruzione. Però attenzione, la società credo stia cominciando a capire che c'è anche la possibilità, diciamo così, di allontanarsi troppo dalla zona Champions, e quindi è necessario, ahimè, cambiare. Non so, non mi chiedete con chi, non lo so adesso come adesso, i nomi sono quelli, è inutile che ci giriamo intorno, però tenere Tudor in queste condizioni, con questo trend, sarebbe un suicidio calcistico. Mi dispiace per Tudor, io spero che, però lo dico ogni volta, spero che si inverta la rotta. Ora non può pretendere di andare a Madrid e invertire la rotta, però una risposta sotto il profilo emotivo servirebbe per presentarsi poi in casa della Lazio in modo diverso rispetto a quello che hai fatto a Como, ma non solo a Como, purtroppo. Vai Gabri.
Ciao Quinti, sono Giacomo da Taz.
Giacomo.
Guarda Quinti, tu sai che io ascolto da quando mi alzo, quindi dal direttore fino a te ho sempre, e ascolta Cesare Fragli Bianconera, quindi ho espresso nelle trasmissioni precedenti tutte la mia delusione, perché noi tifosi siamo delusi da questi 5 anni. Quindi
è vero,
con te voglio infatti notare una cosa.
Vai.
Secondo me è finita con tutto, lo sai perché? Nel secondo tempo, quindi, lui era con le mani in tasca. Ho visto Tudor molte volte con le mani in tasca come il suo precedente, quindi ho detto è finita, quando i giocatori non sanno quello che fare in campo è finita, quindi fino alla fine.
Giacomo, io ieri scambiandomi un po' di messaggi con diversi amici, come credo voi possiate immaginare, ho detto io Tudor lo vedo già fuori, o meglio più fuori che dentro, dovrebbe accadere non so cosa affinché lui resista, e io spero che accada, ci mancherebbe altro, però non sono molto ottimista, vi dico la sincera verità, perché non vedo luce, vedo un tunnel senza un pertugio entro cui poter guardare un po' di luce, perché purtroppo questa squadra ogni partita è uno step di involuzione e non di progresso, e questo francamente è preoccupante. Vai Gabri.
Caro Quint, buonasera Francesco.
Ciao Francesco.
Sottopongo a te quella che è una mia, chiamiamola indiscrezione, risultanza, che dir si voglia. Chiellini, Giorgio Chiellini sta sponsorizzando effettivamente
io l'ho detto.
Chiamata di Mancini, e pare, non so se questo risulti anche a te, che Mancini sia sicuro di poter recuperare Coop Miners e Cambiaso, conferendo quindi linfa in termini di dinamismo a questa squadra che a centrocampo l'ha completamente perso. Non so, quindi, se questa mia indiscrezione poi sia corroborata da quelle che sono le tue risultanze. Ripeto, un abbraccio quindi.
Grazie Francesco. No, sul fatto che addirittura, perché tu hai detto qualcosa di successivo, no? Rispetto al fatto che Chiellini stia sponsorizzando Mancini, lo ha fatto in realtà anche nel post Motta, poi in realtà Giuntoli, lo ricorderete, presentò la proposta a Elkan, però Mancini voleva 3 anni e Elkan gli disse no, 3 anni no, e quindi alla fine si decise di prendere è stato deciso di prendere Tudor in quel frangente lì. L'estate poi si provò con Conte, no, con Gasper lo sappiamo, inutile che lo ripetiamo. Mi risulta solo che Chiellini sia uno sponsor di Mancini. Lui è stato capitano, se non ricordo male, Gabriel era capitano dell'Italia campione, giusto, no? Dell'Italia campione d'Europa con Mancini in panchina. E quindi bisogna capire adesso se prevarrà la linea, mettiamola così, la linea Modestò, che vorrebbe, e probabilmente a quel punto anche Comolli, perché mi pare che Comolli sia più orientato verso, diciamo, degli emergenti barra giochisti, la linea Modestò barra, diciamo così, Comolli, oppure la linea Chiellini nei confronti di Elkan, cioè del capo dei capi, che poi alla fine sarà sempre lui a decidere. Vedremo, però a me risulta solo questo, che Chiellini stia sponsorizzando Mancini, poi staremo a vedere come andrà a finire. Da anni, ci scrive Carl da Malta, che saluto, siamo una squadra che perde palla dopo 3 passaggi se pressati, mentre noi sbagliamo sistematicamente il tempo del nostro pressing. Perché lo facciamo? Prendiamo gol su calci piazzati, ma non sfruttiamo mai i nostri. Cambiamo gli allenatori, ma siamo pieni di giocatori scarsi e lo dobbiamo riconoscere. Ragazzi, purtroppo la rosa non è eccelsa, però vi posso dire una cosa. Allegri, io non voglio difendere nessuno, che ha definito il male assoluto, io lo ricorderete qui, le battaglie, Allegri out, chiunque, basta che vada via Allegri. Allegri è uno che però qualsiasi rosa abbia non si lamenta mai. Gli sono mancati? Gli sono mancati nell'ultimo match 2 pezzi da 90, Pulisic e Rabiot. Zitto, ha provato ad adattarsi, ha provato prima Leao falso 9, non è andata molto bene, lo ha arretrato facendo entrare Jimenez e alla fine il Milan ha vinto. È vero, il rigore io non l'avrei dato, però comunque sta tenendo, per il momento è prima, non si sa come andrà a finire, non ha le coppe, quindi attenzione, perché questo potrebbe essere un ottimo vantaggio, un po' come lo è stato lo scorso anno, diciamo così, per il Napoli di Conte, il fatto di non giocare durante la settimana, anche perché sto vedendo, ripeto, che le due squadre favorite per esempio già hanno perso 2 partite, Napoli e Inter. In realtà il Napoli meriterebbe qualche punto meno, perché con il Pisa per esempio ha avuto fortune arbitrali clamorose, ma anche un po' contro il Genoa non sta convincendo, insisto, secondo me Conte ancora una volta si trova in estrema difficoltà con il doppio impegno, e questo finora è il cruccio della sua carriera. Fino a quando Conte non vincerà in Europa, secondo me non sarà un top a livello continentale. Poi sui campionati nazionali forse il numero uno, su questo non c'è dubbio, però insomma staremo a vedere. Siamo giunti però all'ultimo break, a tra poco.
Fuori di Juve.
Sono praticamente sommerso dai vostri messaggi, purtroppo è così ogni volta che la Juventus, in generale tanti, però quando perde la Juventus, ahimè, mi ricordano alcune radio della Roma, caro Gabriele Latini, che insomma la Roma non è che abbia vinto tantissimo, spesso quando andava male alcune, noi invece speriamo che la Juventus vada bene. Andiamo con un po' di audio, che siamo rimasti un po' indietro, devo dire.
Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi, io vorrei chiedere alla società, se quella di Motta l'anno scorso è stata una scommessa, come potevano pretendere che la situazione andasse a migliorare con un ripiego? Qual è stato Tudor? Francamente non lo so. Mercoledì potremo anche vincere, ma lascia il tempo che trova questa ipotetica vittoria, perché se poi perdi col Como, se poi ne pareggi 5 di fila, se poi ne perdi altre 2, allora quella non diventa più una vittoria, ma una botta di sedere, per non dire altro. Un saluto.
Grazie Andrea, io capisco benissimo il tuo discorso. È chiaro che anche Tudor sostanzialmente era stata una scommessa, ma ti ricordo questo. Quando è arrivato Comolli, Tudor c'era e Tudor non avrebbe mai confermato, Comolli non avrebbe mai confermato Tudor. Tant'è che hanno provato con Conte, hanno provato con lo stesso Gasperini, alla fine si è trovato nella condizione di dover confermare lo stesso Tudor. Aggiungo perché i due non mi pare che ci sia proprio un idillio tra i due, lo ha confermato anche Franco, e quindi adesso diventa un ulteriore problema. Però condivido il tuo discorso, tu dici se Motta era una scommessa, Tudor non è che lo fosse tanto meno. Vai Gabri.
Buonasera, Paolo da Napoli.
Paolo.
Ciao Quinti.
Ciao.
Allora, mi sembra tutto un déjà vu dell'anno scorso. Ottobre, stessa situazione,
Bremer cavalla fuori, cose.
Stessa situazione del mister che va avanti col suo mono modulo e non cambia, ma ha provato a cambiare, ma forse perché gli sta imposto, ma grandi risultati non si sono visti. Vogliamo tutti bene a Tudor, ma come spesso dico anche ai miei amici juventini, l'essere juventino non ti garantisce vittorie. E non so se la Juve veramente mette a busta paga tre allenatori, però guarda un poco Tudor dove è andato a dare le dimissioni, e secondo me qua sarà l'unica dove non darà le dimissioni. Io mi auguro di uscire fuori da questa impasse, perché il proprietario John e Khan è riuscito a far disarmare i tifosi, e uno che c'ha Del Piero a fianco e dice non è mai andato via dalla Juventus, forse si è dimenticato da quando è andato via Del Piero cosa ha fatto.
Un abbraccio, grazie. No, sulle dimissioni di Tudor magari nel caso in cui si decidesse il divorzio si potrebbe, ipotizzo, trovare una soluzione, diciamo così, alternativa, tipo rescissione consensuale, perché è chiaro che credo che la Juventus non paghi tre allenatori, cioè sarebbe veramente il Palermo della buonanima di Zamparini. Vai Gabri.
Quinti, Marco da Imola.
Marco,
ma Mancini e Spalletti e De Zerbi non li voglio neanche vicino a Torino.
No,
ma assolutamente no, cioè, ma nella maniera più assoluta. Mancini, ma per piacere, mi prendo 3 anni sabbatici, secondo di quanto è il suo contratto, poi la Juve farà meno anche di me, ma ti farò sempre Juve. Ma Mancini assolutamente no, ma neanche Spalletti, veramente, ma stia scherzando, no.
Quindi?
Niente di tutto questo, piuttosto ti giuro, preferisco Allegri terzo.
Ma Allegri sta primo in classifica con il Milan, Marco, è difficile che possa, no? Questo è un po' il discorso. Vai Gabri.
Ciao Quinto, buonasera. Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Cercherò di essere sintetico e vorrei un tuo parere.
Vai.
Io credo che l'ingegnere, spero di non mancare di rispetto, ma probabilmente di scelte di uomini e loro collocazione non ne ha azzeccata una da quando si è insediato a capo della Juventus. Un saluto.
Guarda Massimo, grazie intanto, un saluto a te. Lo facevo ieri con uno con i tanti amici, un amico che mi ha scritto: ah no, perché Elkan e Tirchio? No, fermati, non può essere Tirchio uno che tira fuori 1 miliardo nel giro di 4 anni come ricapitalizzazione, peraltro adesso si profila un altro 110 milioni, non è una questione di Tirchio, evidentemente, ok? E qui vengo da te, seguo il tuo discorso. Finora purtroppo dal punto di vista manageriale, perché poi non è che lui poi conduce la società Juventus, no? Lui è a capo dell'Exor, ha tantissime società che fanno capo all'Exor, quindi la Juventus per lui è una delle tante società, ok? Per noi è la più importante, ma per lui no, sicuramente. Tra l'altro è quella che dal 2017 è in perdita rispetto ad altre, quindi non è il core business dell'Exor, questo lo sappiamo, ok? Probabilmente questo è vero, anzi non probabilmente, i dati sono oggettivi, finora ha sbagliato le scelte di quasi tutti i dirigenti. Ora aspettiamo con Comolli, è presto, però insomma per adesso dal punto di vista dell'affidamento della società a dei manager non è andata bene con Elkan, su questo non c'è dubbio. Vai Gabri.
Poi Quintiliano, sono Nico Pazzi, sono d'accordo con te.
Ciao.
perché ha fatto l'assist e ha fatto ma il gol forte, del 2-0.
Attenzione, ragazzi.
Proprio io stravedo con Nico Pazzi, mi piace tantissimo.
Sono pazzo di Pazzi.
Ha fatto una partita, non è, ha giocato male Nico Pazzi. Cioè poi assist e gol è decisivo, per carità, però non si è mai visto. È stato molto più intraprendente Yıldız, secondo me. Il problema è che Yıldız non c'ha la squadra che gli va dietro, è il contrario, capito? Pazzi invece c'ha una squadra che gioca armoniosa per il suo gioco. Ciao.
Grazie. Grazie, tra l'altro io ho ascoltato qualche giorno fa Giaccherini quando gli hanno chiesto, è chiaro che lui è anche di parte, no? Chi scegli dei due prima del match, ha detto io, perché dai, mi fanno impazzire entrambi, perché Nico Pazzi è forte, ragazzi, è forte, ora. Ha detto il problema è che scelgo il Diz perché il Diz si sta imponendo in una squadra dove le pressioni sono tantissime, mentre nel Como no, e lo ha confermato lo stesso Fabregas. Rispondendo a Tudor, gli ha dato una bella stilettata e gli ha detto: caro Tudor, noi facciamo due mestieri diversi, perché tu alleni la Juventus e devi vincere, io alleno il Como e non sono obbligato a vincere. Ciao Quinti, sono Marco da Palermo. Credo che Tudor e la società non vadano d'accordo e stanno solo aspettando questo trittico di partite per giustificare l'esonero. Spero di sbagliarmi, ovviamente, fino alla fine. Quinti, sono d'accordissimo con te. Cosa può dare di più Tudor a questa squadra? Non sa leggere le gare, cambi puntualmente tardivi ed errati, comunicazione scarsa, poca esperienza, non basta la juventinità per essere un allenatore. Emiliano da Fiumicino, peraltro. Emiliano, grazie. Sì, in effetti non basta la juventinità. C'è stato uno striscione dei drughi che invece hanno contestato la società fortemente con una scritta poi Tudor Gobbo vero. Però cari ragazzi, io rispetto la vostra decima come quella di tutti, purtroppo non basta la juventinità per vincere. Alessandro da Roma, buonasera, teniamo Tudor ma la questione è il centrocampo senza qualità, tutto ciò che dicono questi pseudo tifosi è puntini puntini, non lo dico. Il Milan ha Fofana, Modric, Rabiot, Salemakers, aiutami a trovare le differenze, il caos è ai vertici. Le differenze Modric e tu dici, ironica come battuta, perché Modric è Modric anche a 40 anni, Rabiot comunque è un signor centrocampista, Fofana è un ottimo centrocampista e Salemakers secondo me la sua parte se la fa sempre. Del Piero, presidente, Conte in panchina nel 2026, quest'anno aveva fiutato l'aria, e Chiellini DS, cos'altro serve? Alessandro da Roma. Ma si sta andando su una via diversa però Alessandro, con Comon lì che come tu sai è non solo adesso direttore generale, quindi fa capo tutto lui l'area sportiva, diventerà ancora più forte perché a novembre diventerà amministratore delegato. Ciao Quinti, io credo al contrario di te che nello spogliatoio ci sia poca tranquillità, Tudor non è riuscito a creare un gruppo, cambia sempre formazioni, vedi Gatti perché non ha giocato Valerio da Pisa. Beh ragazzi, sono Valerio, tu hai un'idea, io un'altra. Ciao Quintiliano, il problema non è solo Tudor ma i giocatori si devono prendere le loro responsabilità, sono d'accordo, ma su Spalletti nessuna novità, rosa da Simbario no. Adriano da Collelongo, che è vicino al mio paese, caro Gabri Latini. Ciao Quinti, Spalletti è fuori di testa, ma lo avete sentito quando parla, ci manca solo lui a Torino, allenatori tipo Motta, Pirlo e Tudor non possono allenare la Juve, prendiamo immediatamente Roberto Mancini, vincente, anche tifoso della Juve, cosa aspettiamo, qui finisce come l'anno scorso se non ci sbrighiamo. Adriano appunto da Collelongo. Spalletti secondo me è più bravo di Mancini per come la vedo io, però attualmente io avrei qualche dubbio per quanto riguarda il discorso mentale, perché un allenatore che mi dice sono all'apice del dolore, lo ha detto 7 giorni fa, non 2 anni fa, sono all'apice del dolore per il fallimento in nazionale, io ci penserei prima di prenderlo, anche se poi magari la Juventus potrebbe essere un'occasione di riscatto, però conoscendo un po' Mancini e le sue fragilità mentali insomma andrei un po' cauto, ecco. Io Mancini, ragazzi, per carità, poi chiunque dovesse arrivare nel caso in cui Tudor fosse esonerato avrà il mio sostegno e ci mancherebbe, mi convince un po' meno, non sto dicendo che sia scarso, ci mancherebbe altro. Buonasera Quintiliano, sono Massimo da Roma, mi piace molto dirlo, ma a questo punto secondo me il principale problema della Juve è la negatività e tossicità che molto probabilmente trasmette all'ambiente Elkan. Sono arrivato alla conclusione che finché al comando ci sarà lui, si continuerà a cambiare dirigente, allenatore e giocatori senza risultati, e la Juve potrà tornare a vincere solo se al vertice tornerà Andrea Agnelli, magari affiancato da Teter, in quanto veri tifosi ed amanti della Juve, come lo erano i fratelli Gianni ed Umberto Agnelli. Massimo d'Arezzo: se il problema è psicologico, allora facciamo all-in su un allenatore vero che tenga questi ragazzi in pugno. Conte sarebbe stato ideale, ma anche Spalletti andrebbe bene. Lo Spalletti deve assumere anche uno psicologo per lui, secondo me. Tiziano da Milano, ma non senza offesa, come battuta. Non oso immaginare cosa possa pensare l'immenso Rischetti in questo momento. Ci toccherà a me aspettare 24 ore prima di conoscere il suo luminare pensiero. Bruno dice: ma perché non hanno preso Teo Hernandez quest'estate al posto di quel pseudo giocatore di nome Cambiaso? Bruno: beh, pseudo giocatore no, intanto Cambiaso non è uno pseudo giocatore. Mi dirai che sta facendo una stagione molto negativa, e non vorrei che fosse un problema, insisto, legato al fatto che lui a gennaio era nel mirino, ma seriamente, non per scherzo, del City. Sarebbe molto molto grave. Vai Gabri.
Cristian da Vicenza.
Ciao.
Per quanto riguarda l'allenatore, io fossi nella società, convocherei allenatore e squadra, metterei i puntini sulle i, terrei Tudor fino a giugno, e poi a giugno, dopo i mondiali, che si libera la Francia di Deschamps, metterei a questo punto Deschamps sulla panchina della Juventus. Ci vogliono allenatori vincenti, che vogliono vincere, che mettono la loro vittoria personale al primo posto, e che la squadra faccia da tramite per portargli alla vittoria. Coloro i quali... Conte perché tra virgolette è un vincente? Perché lui vuole vincere personalmente, vuole avere la soddisfazione personale e usa la squadra per arrivare a questo. Ci vuole un allenatore così, che usa la squadra per farsi grande. A questo punto, una società che cambia in 2 anni, 2 allenatori, non è una società seria.
O 4 o 5
anni. Tenere Tudor fino a luglio, e a luglio prendere Deschamps. Però la società deve parlare, mettere i puntini sulle i con l'allenatore e con la squadra. Saluti, forza Juve fino alla fine.
Grazie.
Mamma mia, però.
Grazie.
Cristian da Vicenza.
Grazie a te, questo ultimo pezzo. Grazie a te. Ho un dubbio su Deschamps che io prenderei. Quanto tempo è che non allena un club? Domanda. Che poi è un po' lo stesso discorso di Mancini, che è da tanto tempo che non allena un club, Questo bisogna tener conto anche di questi aspetti qui, Buonasera Quintiliano, se mercoledì non si vedrà una reazione, dovessimo perdere male, devi aggiungere, non dovessimo perdere male, sarà giusto esonerare Tudor senza aspettare fino a domenica, anche se poi dovesse vincere con la Lazio non puoi fare in 8 partite soltanto 8 punti su 24 disponibili, non avrebbe senso tenere, bisogna cambiare subito sperando che non sia troppo tardi per la qualificazione alla Champions. Toni da Zurigo: non puoi pretendere che mercoledì si vinca, si può invece pretendere una squadra reattiva quantomeno. Comunque secondo me il destino di Tudor è già segnato al di là dei risultati, anche se dovesse vincere a Madrid sarebbe solo una questione di tempo, perché secondo me hanno litigato sempre Marco da Palermo fino alla fine. Gianni da Ciglia: un saluto al grande Franco, purtroppo Tudor è in confusione totale, tutti noi puntavamo sulla sua juventilità ma non ha funzionato, è andato bene tutto iniziale ma ora si è involuto. Buonasera Max da Roma, continua il tiro al piccione serale a Tudor, sento giustificare Cambiaso, poverino Pascola da 9 mesi in campo, Kalulu, che non è una giustificazione, anzi è una critica, cercate di capire però quando le persone parlano, Kalulu si addormenta e la colpa è di Tudor. Ma chi l'ha detto, ragazzi? Ma cioè, cercate di capire quando uno parla, perché ti riferisci a quello che ha detto Franco. Tutti ad elogiare il mercato fatto non certo su indicazione dell'allenatore, tutti chi? Secondo me hai seguito qualche altra radio, un lungo degente Zegrovo, pendente video non fanno mezzo Colomani, Giova Mario scambiato senza motivo con Costa, ma dai facciamo una crociata per prendere il fenomenale Palladino Mancini che non allena da 8 anni. Allora, caro Max da Roma, ripeto, secondo me hai ascoltato un'altra radio, perché hai detto delle cose quantomeno qui non sono uscite da questa trasmissione, ma... di quello che ha detto Franco hai capito il contrario, e quindi cosa posso farti io? Vai Fede. Sì Fede, Gabri.
Buonasera, sono Francesco da Caserta. Volevo solamente dire una cosa al grande Franco Leonetti, perché
che non c'è.
Stiamo volando un grande giornalista, ma io non ho capito, a parte Como, lui ha visto qualcosa con il Milan? Ha visto qualcosa con il Verona? Ha visto qualcosa con l'Atalanta? Cioè, sì, l'Inter, ma una partita rocambolesca. C'è una partita che praticamente è nata su un ping pong, vedi anche Borussia, quindi io non capisco quello che lui sta dicendo, come ok, è stata la debacle, però non mi sembra che con il Milan abbiamo visto qualcosa di garra, perché se non sbagliano i rigori, Leao praticamente non sbagli due gol fatti, la Juve aveva perso anche col Milan. Poi possiamo dirci tutto, però è vero, cambiare non è sempre utile, ma per me non doveva nemmeno sedersi sulla panchina, e a me non mi interessa che un bianco nero, non è quello il punto è se è in grado di gestire una squadra di questo calibro.
Cosa molto dubbia, Baggio Baggeri da Barcellona. Quintiliano, ma quando prendi 16 gol dalla partita con Inter e quella con il Como, come si può dire che si cerca di mantenere l'equilibrio? Chi l'ha detto? Però l'equilibrio, la parola equilibrio è la prima volta che la nomino questa sera. Ma se ogni partita ci fanno gol, infatti possiamo prendere gol da chiunque, ce ne possono fare vari, di quale equilibrio si parla? Ma se dice che gioca a tre perché lui dice, ce l'ha con lui, ma lui ragazzi secondo me anche sotto il profilo comunicativo è un po' in confusione, a tre perché gioca con 5 difensori ogni partita? Se vuoi vedere giocare la tua squadra devi mettere i giocatori che sanno trattare la palla e attaccanti per tirare in porta. McKennie, Azic, Zegrova, Pendamo sono stati presi per riempire i seggiolini dello stadio, beh McKennie è qualche anno che è alla Juventus. Ma Lippi e Tudor non lo ha insegnato nulla. Un abbraccio Baggio Baggeri. Guarda, Baggio Baggeri, fare l'allenatore è un mestiere ovviamente totalmente diverso da quello di fare il giocatore, sono proprio due cose opposte quasi. Ciao Franco, tutti questi allenatori cambiati, perché nessuno da Juve e Tudor è inadeguato? Madrid, che il Dio Onnipotente ci aiuti. Paolo da Ferrara. Andrea da Lodi, ma voi pensavate onestamente che Turo potesse dare qualcosa di più della scossa iniziale? Voi chi? Andrea da Lodi, tu che sei, insomma, che già sapevi tutto, voi chi? Perché voi, chi sono i voi? Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Matteo da Pesaro.
Oi Matteo.
Ti seguo sempre, cerco di seguirti tutte le sere dopo il lavoro e comunque in questo momento va tutto, gira tutto male alla Juve, tutto male.
Purtroppo.
Tudor ha le colpe perché è un allenatore secondo me banale a sto punto, l'ho sempre difeso, ma adesso viene da dire è prevedibile. Non ha giocato il 4-3-3, ma che movimenti ha spiegato ai giocatori, non lo so. E i giocatori anche ieri in difesa proprio disarmante, Kalulu malissimo, anche Cambiasso nel 2-0, anche se era difficile marcare, Nico Paz certo, potrei però molto male. Non so come si può lavorare con questa Juve, speriamo che Arduino tiri fuori i soldi.
Grazie. Allora Andrea da Siena, a me non piace e non preoccupa aver perso, mi preoccupa l'involuzione del gioco e soprattutto dell'atteggiamento. Tudor disse che aveva trovato la squadra in un buco ed ora purtroppo ci sta ricascando, questo è vero, e mi preoccupa anche una condizione fisica inadeguata, perché spesso vedo una Juve che cammina. Andrea, purtroppo hai detto delle cose vere e soprattutto il discorso involutivo è la prima cosa che mi preoccupa, l'ho detto anche all'inizio della trasmissione ma lo ripeto spesso, c'è un'involuzione continua, non c'è stato un progresso dalla stagione scorsa, ok, in cui abbiamo visto qualcosa, non chissà cosa, però insomma alla fine è arrivata la qualificazione nell'ultima giornata con qualche pericolo contro il Venezia, con il rischio di non andarci in Champions con la Roma che era lì pronta invece, però qualcosa invece poi in questa stagione, io tolgo il mondiale per club, in questa stagione purtroppo dopo le prime due partite c'è stata un'involuzione continua, continua, e questo è veramente disarmante. Vai Gabri.
Ciao Quinti, sono Michael dal Belgio. Allora, stiamo peggiorando sempre. Forse è il tempo di ridimensionare un po' il lavoro fatto di Allegri, l'Allegri bis, perché all'epoca c'erano critiche sul 3-5-2 di Allegri, deve giocare Chiesa insieme a Yildiz, poi c'era un po' più di equilibrio, non c'è stato un post Cristiano Ronaldo, non è stato un post Marotta, non
sono mancati post tanti Quadrado, post
neanche Pjanic. I giocatori adesso sono scarsi e stiamo peggiorando dell'anno scorso a livello di organico, perché abbiamo venduto un titolare di Tudor, uno che si era guadagnato il posto come Alberto Costa, l'attaccante titolare Colombo Agni, e adesso i trasferimenti non rendono, João Mario è un'incognita, Zegrova fuori forma, Openda non so nemmeno che cosa dire, David non sa più segnare. Non so, no,
sei un po' sconcertato.
Forza lui, ciao.
Grazie, forse hai sbagliato il termine, volevi dire riqualificare un po' quello che era il discorso di Allegri, forse volevi dire quello, però ho capito. Ma perché non si dice che il mercato fatto dal signor Comolli è alquanto fallimentare? In realtà l'abbiamo detto, sul banco degli imputati anche il mercato inevitabilmente, e su Tudor che comunque è stato, non è stata la prima scelta, l'ho detto che è la terza, nella seconda ma la terza, io personalmente l'ho detto, queste sono le conseguenze, lo sapevano tutti, un mediocre allenatore parla il suo curriculum. Tornando su Comolli, si diceva che fosse così esperto da non accorgersi che a centrocampo ci manca un giocatore, ma non da ieri, già da domani un centrocampista regista, Enrico il Duca di Rubo. Un abbraccio Franco e Quinti, Andrea Mazzoleni da Cornaredo, Milano. Una domanda a Franco, che però ovviamente non c'è: cosa è successo a Tudor a partire dalla conferenza stampa di Juve-Atalanta? Perché è da lì che qualcosa è cambiato? Non lo so. Ma secondo voi è vero che la Juve ha contattato Spalletti e Palladino, come dicono? Non è che a livello di spogliatoio sta succedendo quello che è accaduto alla Juve di Allegri, quando si era sparsa la voce che avevano contattato Motta, Andrea da Siena? Questo francamente non lo so, caro Andrea. Siamo giunti però al termine, ringrazio tantissimi, purtroppo non possono andare tutti i messaggi perché siete onestamente una marea, vi ringrazio, grazie a Gabri Latini, appuntamento ovviamente a domani 19, poi mercoledì e venerdì cambieranno gli orari di Fuori di Juve, domani però 19:21 anche con Stefano Discreti, stesso posto, stessa ora, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.